Ice cream. Yeah. Hey, fellas, can you help me out? Brennan Bond on bass, Terry Nactor, and Adrian Cassata. Come on. Can y'all help me out right now? Just like that, if you want. Shimmy, shimmy.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
Abbiamo fatto sentire tutta, scusate, Walk Like an Egyptian. Questo è Anubi, lo sciacallo contro lo sciacallaggio mediatico. Sono Alessio Damaccioli, questa sera in solitaria. E, Anubi, come sappiamo, è un contenitore di approfondimento contro l'utilizzo malsano, malevolo dell'informazione. Era contro le fake news nel biennio 2016-2018, adesso è torna in campo per i rischi che l'informazione, per le difficoltà che l'informazione ha a svolgere il suo ruolo, no? quello di strumento di consapevolezza. Però è anche uno strumento di racconto, cioè lui vuole essere il portale attraverso il cui il dio sciacallo Anubi, appunto, permette alle notizie, quelle importanti, quelle magari che spariscono un po' rispetto ad altre notizie, e che magari è utile raccontare, ed è un po' il senso di questa puntata. Mentre stiamo combattendo contro i file dei contenuti che vogliamo raccontare di questa puntata, intanto ci ascoltiamo un'altra canzone più o meno dell'epoca della nostra sigla, più o meno.
You wanna hear me?
Torniamo in diretta, scusate, un piccolo problema di natura tecnica, ci siamo anche sentiti i Tears for Fears con Shout, abbiamo fatto questo giretto negli anni 80 con Kate Bush, Running Up That Hill, tornata di grande, in grande voga dopo insomma una nota serie televisiva che ha utilizzato questo brano per una scena veramente molto bella. Dicevamo, notizie che un po' spariscono, ma che sono importanti. Ad esempio, a Radio Città Aperta sta partendo in questi giorni una nuova rubrica che troverete fra breve sul sito, che si chiama Dal Parlamento. Facile capire di cosa si tratta di una di uno spazio in cui verranno raccontate, verrà fatta un po' di cronaca politica, nel senso alcuni redattori di Radio Città Aperta si alterneranno ad andare ai cosiddetti palazzi, quindi a Montecitorio o a Palazzo Chigi o al Senato, ovviamente, e sentiranno un pochino qual è l'umore intervistando un po' di politici per dare voce alla cosiddetta politica mainstream che tanto ci fa schifo, ma più che altro per sentire un pochino, per tastare un po' il polso di quello che avviene senza mediazione, cioè, solo tanto con la mediazione di Radio Città Aperta e anche di Anubi, perché è strettamente collegata ad Anubi anche questo tipo di contenuto. Scoprirete mano a mano nel corso delle puntate il perché. Siamo andati come Anubi a parlare, a incontrare l'onorevole Marco Furfaro, un deputato del PD, a cui abbiamo chiesto di raccontarci la strada, il percorso di una legge che lui ha portato a compimento. Di che legge si tratta? In questi giorni la votazione definitiva in Senato è avvenuta ai primi di novembre. I primi di novembre si parlava di Donald Trump, si parlava di sovranismo, della vittoria del sovranismo, di quanto fosse significativa in Italia la vittoria di Donald Trump, di quale sarebbe il partito che avrebbe giovato di più se ne avesse giovato la maggioranza all'opposizione. Tutte un po' chiacchiere, tutte un po' cazzate, tanto è tardi per la diretta e quindi mi perdonerete, no, perché poi alla fine le questioni sono altre, forse quelle importanti andrebbero raccontate. E poi subito dopo ci si è buttati nella questione relativa alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria, e anche qui chi avrà la meglio, ma è una prova per il governo, è una prova per l'opposizione, il campo largo, il campo medio, il campo stretto, il campo lungo, insomma tutte chiacchiere. Allora, però questa legge è importante, perché questa legge approvata, presentata dall'onorevole Furfaro, è una legge che attribuisce il diritto ad avere assistenza sanitaria, quindi un medico di base, anche a chi non ha fissa dimora. In un momento storico in cui la forbice della povertà si sta allargando, cioè la forbice fra ricchi e poveri è sempre più ampia, aumenta il numero di poveri in Italia, famiglie che finiscono in povertà fra crisi, Covid, eccetera, conseguenze della guerra, eccetera, fra effetti delle diseguaglianze sociali sempre più forti e aggressive, immigrazione, disagio sociale, abbandono delle periferie, chi più ne ha più disoccupazione, anche se il governo dice no, c'è più occupazione, però il lavoro che c'è, lo sappiamo un po' tutti, è un lavoro sporco, è un lavoro a partita IVA, è un lavoro precarissimo, e quindi insomma la possibilità di diventare poveri c'è, oppure la possibilità di già esserlo già e non avere alcun tipo di diritto. Bene, questa è una legge che prevede assistenza medica a chi... A me sembra una cosa importante, a noi di Anubi, al dio sciacallo, sembra una cosa importante questa. Vabbè, ci siamo fatti raccontare dall'onorevole Furfaro un po' di storia di questa legge. Ascoltiamo quello che ci ha detto.
Radiocittaperta.it con l'onorevole Marco Furfaro, come annunciato, per parlare della, non è più proposta di legge, è legge sul riconoscimento dell'assistenza sanitaria ai senza fissa dimora, approvata alla Camera prima dell'estate, ci corregga se sbagliamo, adesso all'inizio di novembre al Senato. Legge importante, ci siamo anche un po' stupiti che mancasse una possibilità del genere. Sappiamo che insomma l'assistenza sanitaria è un elemento che penso fa la differenza, sarà anche la sopravvivenza e la non sopravvivenza. come nasce questo suo spunto, una proposta di legge, una legge voluta fortemente da lei, firmata da lei, da quale esigenza sociale, da quale input, da quale consapevolezza nasce intanto l'idea di proporre questa legge?
La legge nasce dalla consapevolezza che la Costituzione utilizza la parola fondamentale solo per l'articolo 32, che è quello diritto alla salute, perché come diceva lei, se non c'è la salute ovviamente non c'è nessun altro diritto, purtroppo, perché la sopravvivenza viene ancora prima. E poi perché ci sono decine di migliaia di persone in questo paese a cui andava restituito quel diritto, e sono i senza dimora che siamo abitualmente abituati a pensare, magari quelli che stanno vivono nelle stazioni, sul ciglio di una strada, sotto un ponte, ma ce ne sono anche tanti altri, perché accade in questo paese, fino a questa legge, che nel momento in cui perdevi la casa, non perdevi solo la casa, ma perdi anche la residenza. Quindi un padre, una madre che finiscono a vivere in macchina perché divorziano, una persona che va a vivere da un amico perché non ce la fa più a pagare l'affitto, oltre a perdere la residenza, perdi anche tanti diritti legati alla salute. Per esempio il medico di base, il diritto a vaccinarti, se hai la tubercolosi non hai un vaccino da poter fare, persino vaccinazione anti-Covid. E quindi abbiamo restituito quel diritto, facendo in modo tale che la scelta del medico di base innanzitutto non fosse legata alla residenza, ma che anche chi non ha residenza, come decine di migliaia di senza dimora in questo paese, potesse richiedere il medico di base all'ASL di competenza.
Tecnicamente come funziona? Immaginiamo che, appunto, io, come può capitare, come lei giustamente ha ricordato, per delle dinamiche sociali purtroppo molto attuali, è molto facile entrare in quella forbice di percentuale di cittadinanza che sta scivolando sotto la soglia di povertà. Io perdo la residenza, come faccio a mantenere, se ce l'ho già, magari mantengo il mio, oppure c'è un ufficio, uno speciale riferimento istituzionale a cui rivolgersi?
Basterà andare una volta che si perde la residenza, basterà andare all'ASL e lì certificare o la continuità col tuo medico di base o sceglierne uno nuovo. Ovviamente questo per le persone magari che cadono in povertà, che perdono la residenza. Ci sono tanti altri senza dimora che magari hanno anche problemi in relazioni sociali, problemi psichici, e là la legge prevede una collaborazione con attori fondamentali che sono quelli del terzo settore, che sono coloro che già oggi sostituivano il medico di base, magari anche con ambulatori di volontariato fatti da medici. Perché l'altra ingiustizia che accadeva anche per il paese, non solo per le persone, è che venivano ingolfati i pronto soccorso con un doppio paradosso, perché costava molto di più che avere il medico di base, con il fatto che le persone vanno al pronto soccorso quando la malattia magari è già in corso e quindi non c'è prevenzione, e in più che tu causavi anche un danno agli altri pazienti magari che ne avevano bisogno, perché c'era un sovraffollamento che, come sa, in questi periodi è cosa reale. Questa legge quindi è virtuosa anche per quello, perché farà risparmiare allo Stato e garantirà alle persone non solo assistenza sanitaria ma anche una maggiore prevenzione.
Ripeto, ci ha stupito accorgerci che mancava una norma del genere, e ha avuto modo, immaginiamo, nella fase di preparazione, di accostarsi a numeri, a dati, insomma, che tipo di massa sociale avrà giovamento da questa legge, che è stata approvata anche con ampio consenso parlamentare, ci pare di aver capito?
Sì, è stata approvata all'unanimità, fortunatamente. Devo dire che sono tanti anni che me ne batto assieme al presidente Antonio Mummolo di Avvocato di Strada, che portò questa legge in Emilia Romagna. L'abbiamo fatta approvare in varie regioni, ma non può accadere che in un sistema sanitario nazionale una regione si occupi di dare un diritto e un'altra no. Per questo andava armonizzata. Ci abbiamo provato anche negli anni passati, poi sono diventato parlamentare, l'ho presa in mano direttamente. Bene che sia stata approvata all'unanimità, perché parliamo, pensi, di 100.000 persone certificate senza dimora, il cui il 60% sono italiane, ma ce ne sono altre decine di migliaia che non sono certificate proprio perché non sono iscritte all'anagrafe e quindi non hanno la residenza.
A parte la tempesta di vento che ci dà voce in questo momento, fa parte un po' della diretta, magari la tagliamo questa. Un'ultima battuta: tanto è importante l'interazione con, diciamo così, dei corpi sociali intermedi. L'ha parlato di volontariato, ha fatto riferimento all'avvocato dell'associazione Avvocato di Strada, dell'avvocato Mummolo. Giocano comunque anche un ruolo importante queste realtà, appunto il volontariato o anche forse gli uffici, insomma, l'assistenza sociale, quella prevista dai comuni, nel rendere efficace al 100% o il più possibile, insomma, questa legge, perché poi molte volte chi è senza fissa dimora, come lei ha detto, magari ha una storia di difficoltà di interazione sociale o difficoltà di natura psicologica, ha un po' di difficoltà, un po' di remora ad accostarsi all'istituzione, qualunque essa sia.
Assolutamente sì, infatti spesso si parla di povertà sottacendo l'elemento umano che riguarda anche la dignità delle persone, perché poi dover chiedere aiuto è qualcosa che ovviamente anche deve pestare il tuo ego, il tuo orgoglio, quindi non è mai facile uscire da una condizione di povertà anche per questo. Noi abbiamo proprio previsto nella legge la collaborazione tra gli enti locali, ASL e il terzo settore. La legge è stata promossa anche da Caritas, Comunità di Sant'Egidio, ACLI, ARCI, cioè tutte coloro, quelle associazioni del terzo settore che ogni giorno sono a fianco di queste persone e che infatti più di ogni altre conoscevano la tematica, che paradossalmente, come dice lei, come si è accorto il paese, non conosceva purtroppo la politica, perché stiamo parlando davvero di decine di migliaia di persone che non avevano più un pezzo di assistenza sanitaria. Chiaramente negli anni 70, quando è stato inventato il sistema sanitario nazionale, il fenomeno del senza dimora non era così diffuso, però oggi è chiaro che era una tematica da prendere di petto, perché poi l'esclusione, marginalità sociale non crea solo disagio a quella persona, ma può portare a delinquenza, può portare appunto a un sistema sanitario che viene sovraccaricato da persone che si lasciano andare. Quindi è una legge che riporta un diritto ed anche un bel esempio di pagina di buona politica.
Una domanda tecnica, poi la lasciamo andare, vale anche per gli immigrati. In questi giorni si sta discutendo tanto di immigrazione per la questione dell'Albania, per la questione, però questo tipo invece di norma, che fosse un pochino più propositiva e positiva rispetto a quella, vabbè, questa è un'opinione personale ovviamente, di ghettizzare un pochino la marginalità, vale anche per gli immigrati, clandestini o meno, insomma che tipo di artificio bisogna, perché è complesso, ci andiamo.
Sì, sì, vale per gli italiani e per i migranti stranieri con permesso di soggiorno. Purtroppo non vale per i migranti irregolari. Mi concedo una battuta, sarebbe stato impossibile con questa maggioranza, però lì c'è un tema in più, cioè è proprio l'illegalità che è sbagliata, perché nel momento in cui una persona arriva in Italia e tu non riesci a rimpatriarla e quella persona è illegale sul suolo italiano, significa che a un certo punto, se tu non la puoi inserire in un percorso di studio, di integrazione, di emancipazione professionale, di lavoro, chiaro che quella persona finisce nella marginalità sociale, oppure a lavorare a nero sotto, magari senza sicurezza sul lavoro, o addirittura a delinquere. Invece il tema vero è che in questo paese ci sono tante decine e decine di migliaia di persone che lavorano, che magari sono integrate, che sono illegali, che andrebbero sanate. Questa è una grande ipocrisia che tutti sanno, che non si ha il coraggio di dire, perché ovviamente si temono la perdita di voti. Però io credo che la politica debba avere il coraggio di dire quello che fa bene al paese, non solo alle persone, ma a una comunità intera. Quindi per loro ovviamente servirebbe l'assistenza sanitaria, che oggi è ovviamente data dal pronto soccorso, ma servirebbe proprio uscire dalla condizione di illegalità, perché anche se gli dai il medico di base, comunque non possono fare altro, certo sarebbe già qualcosa, e come puoi immaginare sono favorevole, però è un tema molto più ampio, chiaramente.
Molte grazie.
Grazie a te.
gli Alphaville, Forever Young, tempi un sacco di tempo fa, però diciamo che questa canzone l'ho sentita su un vinile tantissimi anni fa e poi mi è rimasta sempre in mente. Allora, insomma, quindi abbiamo sentito l'intervista di che abbiamo effettuato con la reazione, cioè ero sempre io in realtà, però non sono l'unico file inviato al Parlamento, insomma, rispetto a questo nuovo progetto di Città Aperta e di Anubi, perché è un progetto che parte dal progetto editoriale di Anubi. Ripeto, ve lo spiegheremo meglio man mano che si svilupperà. Però è importante, no? Allora, i senza fissa dimora adesso hanno una tutela sanitaria, prima non ce l'avevano. Uno dice, vabbè, i senza fissa dimora. Però, diciamo, nell'Italia di oggi non è così impossibile avvicinarsi a essere in quella condizione, perché, così, citiamo qualche stralcio del report dell'Istat sulla povertà del 2023, quindi parliamo della fotografia dell'anno scorso. Nel 2024 ancora non c'è, perché deve finire. Nel 2023 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie, l'8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022, e quasi 5,7 milioni di individui, 9,7% sul totale degli individui residenti come nell'anno precedente. 5,7 milioni di individui in Italia sono in condizione di povertà assoluta. L'incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 30,4%, si ferma al 6,3% per le famiglie composte solamente da italiani. Quindi chi pensa, vabbè, io alla fine sono italiano, non sono immigrato, magari me la cavo. Comunque il 6,3% di famiglie completamente italiane vivono in condizione di povertà assoluta. E poi c'è il 10,6% delle famiglie in povertà relativa. Rimane critica la condizione delle famiglie più numerose, la povertà assoluta continua a colpire ovviamente i minori, si confermano valori elevati per la povertà assoluta fra gli stranieri, più diffusa la povertà assoluta fra le famiglie che vivono in affitto. Nel 2023 il 18,1% delle famiglie residenti in Italia paga un affitto per l'abitazione in cui vive, il 72,8% la possiede, e questo insomma è una piccola tutela in più. Chi è in affitto? Questo 18,1% di famiglie che risiede in case in affitto magari arriva alla situazione che non può più pagarlo questo affitto. Se non si paga questo affitto subentra uno sfratto, questo sfratto prima o poi diventa esecutivo, e se diventa esecutivo lo sfratto, dai e dai, decade anche la residenza. Pertanto poi senza residenza, come ha raccontato, ha spiegato l'onorevole Fulfaro, si perde il diritto all'assistenza legale, alla copertura legale. Questo insomma fa capire l'importanza di questa legge. Quanto si è parlato dell'approvazione di questa legge? Non se n'è parlato perché ovviamente si era tutti concentrati nell'impegno a parlare di Donald Trump, a parlare delle elezioni in Umbria, le elezioni in Emilia Romagna. Però abbiamo visto che in realtà parlare di questa legge, del fatto che si sia colmata una lacuna così grossa, così ampia, così imbarazzante, sia importante non soltanto per questi immigrati che vengono qui a rubarci non si sa bene cosa, perché stiamo vedendo che non c'hanno niente, quindi non ci rubano niente evidentemente, ma anche a chi è italiano e a chi sta diventando povero. Quindi insomma, dal nostro punto di vista, a prescindere come sempre da appartenenza politica o tutto quello che riguarda, no, uno schierarsi in un campo, in un altro, eccetera, è stato un buon lavoro quello portato al termine dell'onorevole Fulfaro, perché c'è un pezzo, un grande pezzo di diritto a disposizione di tutti, anzi non proprio di tutti, perché abbiamo sentito che gli immigrati cosiddetti clandestini non hanno questo tipo di diritto, ma d'altronde sono clandestini, quindi non possono avere diritti e devono andare in Albania in quella diciamo campo che abbiamo preparato per loro, ma non ci possono andare, e in Albania ci sono soltanto probabilmente le guardie che stanno a tutela di questo campo, di questo come si chiama, centro d'accoglienza, come si può chiamare, non mi viene in mente questi container, non so, che noi abbiamo pagato, che continuiamo a pagare. Ci saranno anche dei carabinieri o dei militari o dei funzionari di polizia italiani che stanno lì, e non c'è nessuno. Vabbè, questa è un'altra storia, ne parleremo in un'altra puntata di Anubi. Quindi sta partendo la macchina di Anubi, puntata 1 dedicata a questa storia della legge che finalmente c'è a tutela, che attua un articolo della Costituzione importante come quello del diritto alla salute, ma come abbiamo detto e ribadito non se ne è parlato praticamente in nessun modo, e questo al Dio Nubi dà fastidio. Ascoltate questa puntata in podcast dal sito radiocittaperta.it, oppure ci risentiamo, se ci volete seguire in diretta, giovedì prossimo alle 21. Un saluto a tutte e tutti.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.
dance with you. On easy steps, son of a ghost. And what you had, I did is true. Can we stay so love struck? You say it on like the high smoke. It's just something I picked up since you've been gone. I know something you don't. It's just another day in our lives. I wanted it every time to hurt the most. I know something you don't. You know I'll leave any party for you. 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 You say every time it's over. You know it's to be in ruin. Guess we'll see where we fall. And I wish that I could say I know her. But I can't anymore. There is still being wrong. And I still don't wanna be there for you. But I still think you know I will. It's so hard to swallow a pill. And it's safe to say we're past the moment. I don't wanna find your heart anymore. You know I'll leave any party for you. You know I'll leave any party for you. You know I'll leave any party for you. You know I'll leave any party for you.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Buonasera a tutti. Diego Armando arriva in diretta come sempre giovedì alle 22. Alessio Damaccioni con voi, Marco Bosco. Ciao Marco.
Ciao, buonasera.
Sei lucido o alcolizzato stasera?
No, ma la dimensione alcolizzato è perenne. Però
più sei lucido, no, o non sei lucido?
Lucidissimo.
Quanto stava? Cioè, con Lazio Napoli
2-1 al riposo sul 2-1, doppietta di Noslin e gol di Simeone.
Baroni è uno che al momento sembra essere uno di quegli allenatori con le mani d'oro.
Sì, vabbè, la squadra di Conte giochi tu, io e Valentino.
Ah, questa è la formazione. Sì, sì. E Simeone, ovviamente.
Sì,
sennò
certamente.
Bene, questa sera tanti argomenti di cui discutere. C'è il tema Coppa Italia, perché giustamente prima con il nostro Piero Capponi stavamo un pochino così dialogando in fase di produzione di puntata.
Lui ha una sua idea sulla Coppa Italia italiana.
Ma più o meno tutti quanti abbiamo la stessa idea, che è un'enorme occasione sprecata di fare qualcosa di decente.
Ma sono sicuro che lui la argomenterà con dovizia. Una basetta sotto.
C'è, ci siamo noi sotto. E poi c'è una bella per oggi.
Sì.
Poi c'è da parlare di quello che è successo al povero Edoardo Bove. Povero, sì. In sostanza, ma sembra che stia meglio, però è interessante. Ne voglio parlare proprio con Piero anche, sì. Perché per capire bene come funzionano i controlli, no? Gli approfondimenti medico-sanitari ai calciatori, perché poi ogni tanto ne salta fuori uno. Ovviamente ci sarà stata pure la pletora dei complottisti, aveva detto perché sono i vaccini
che non c'entra niente. E poi vorrei parlare di Zaniolo, un altro personaggio che insomma
fanno impazzire,
sì, veramente degno erede di Balotelli.
Vabbè, tanti gli argomenti, io direi, prima di chiamare il nostro Piero, diamo un'occhiata a quelli che sono stati i risultati. No, prima voglio, vabbè, no, questa canzone, guarda, metto la
volevo
mia
subito dirti che ti ho stracciato i nostri prognostici, ti ho veramente malmenato. Ah.
Non sono i Massive Attack, ovviamente.
No,
Billy Cobham.
Ottimo, io saluto Cristiano che è un nostro nuovo ascoltatore, ieri lo accennavo, lui è un mio amico e quando ha saputo che facevamo questo format ha detto domani vi voglio ascoltare, spero sia in ascolto.
Spero che gli piaccia il format, gli hai spiegato, non è una cosa molto, cioè,
no,
è una cosa molto sperimentale.
Gliel'ho inquadrata nella maniera corretta.
Ah, ok. Va bene, fra poco Piero Capponi, un'occhiata ai risultati del campionato, l'ultima giornata. Come c'è qualcosa che vuoi sottolineare di interessante? Non lo so, vogliamo parlare del pareggio della Juve con Lecce? Di cosa vogliamo parlare?
Così, della Juventus mi piace pensare che sia vero quello che titolano oggi i giornali, per cui pare che Thiago Motta rimetta in pista il buon Vlahovic. Tu sai che insomma abbiamo tutti bisogno dei suoi gol.
Sia io che te, sì. Tu sai che mi sono messo anch'io nei guai.
Sì, sì, siamo nei guai.
Beh, anche perché onestamente è l'unico centravanti che ha. Mo' per carità, sì, che sì. Il centravanti è lo spazio, disse una volta Guardiola, mi pare, per, no? Il centravanti è lo spazio.
Però... no, lui gli spazi non ne crea. E poi volevo parlare del rigore di Ken. Pare che l'abbiano trovato a Grassina il pallone.
Infatti, guarda, tu però così facendo avalli la mia operazione, via Ken, che prima o poi psicologicamente cederà, e dentro Vlahovic.
Ora parlavo dell'esecuzione proprio in quanto tale, proprio
non
anche
visto,
come
non l'ho visto.
La rincorsa già faceva presagire un tiraccio, e il tiro è andato, credo, oltre la curva ferrovia.
Ma addirittura.
È uscito dall'inquadratura una palla. Io un rigore calciato così alto, non credo sia andato fuori dalla curva.
Vabbè, insomma, dai, povero Ken, adesso non è che... No, cosa c'è stato di interessante dei risultati della la sconfitta della Lazio, io non me l'aspettavo.
Sconfitta della Lazio è il risultato della domenica, anche perché che la Roma perdesse con l'Atalanta ci poteva stare, francamente. Il campionato di Ranieri, come abbiamo detto, inizia adesso con il Lecce.
Beh, l'avevamo detto, diciamo che col Tottenham, anzi, ha fatto... Secondo me la Ranieri ha preso un punto in più di quelli che erano previsti.
Doveva prenderne zero, ne ha preso uno.
E questo è già importante, già spiega qual è il valore aggiunto di un allenatore di questo tipo in una situazione come quella. La partita dell'Inter dove eri? Eri qua, in là?
Ero qua, mi ero preparato il mio divano, i miei gatti e insomma avevo sonnecchiato pure durante la partita del Napoli e purtroppo poi è successo quello che è successo. Tra l'altro subito dopo un nostro gol che poteva alimentare una serie di polemiche senza fine, poi la situazione di Bove ha, diciamo, steso poi una coltre di silenzio, perché insomma il gol annullato a Lautaro, la palla non era uscita,
no, sembrava di no,
abbastanza bizzarra come situazione, sai, non l'avrebbero dato,
ma come la vedi quella partita? Basso, ovviamente non conta nulla rispetto a quello che è successo, siamo tutti felicissimi che Bove sia...
Io ero terrorizzato, perché a Firenze è sempre stato un bruttissimo campo per noi, un campo veramente ostico. C'è da dire che lo stadio è mezzo vuoto perché stanno facendo dei lavori di ristrutturazione, però con tutta la pressione che c'è è sempre un campo molto difficile.
Io voglio un attimo coinvolgerti prima di mandare, ragazzi, ascoltiamo un po' questo brano, perché poi l'altro brano che abbiamo selezionato aspettiamo chi ce l'ha chiesto per dedicarlo.
Sì, più leggero.
Come dei DJ degli anni 70. Allora, io sto iniziando a detestare veramente i miei compagni di tifo juventini che hanno già, che sono probabilmente tutte vedove di Allegri, probabilmente, oppure vedove di Agnelli addirittura, perché vedono in questa la Juve di Motta e la Juve di Giuntoli, la Juve di Giuntoli, la Juve di Elkan. La Juve di Elkan non è la Juve di Agnelli.
Va bene.
E quindi c'è una critica continua e sottesa dicendo: però l'anno scorso Allegri a questo punto aveva 6 punti in più. Però non dimenticandosi che il girone di ritorno è da 6 e B, no? Della processione. Sì. Oppure, io credo che no. Voglio sapere cosa ne pensi. La mia posizione è: non rompete i coglioni, nel senso.
Ma la Juventus va a giocare con 15 giocatori ora.
A parte questo,
no, ma è importante dirlo.
Ma ne ha cambiati 7, ha preso tutti dei ragazzini, sta cambiando metodo di gioco, sta cambiando filosofia. E la Juve abbiamo visto con Sarri quanto fa fatica con Sarri, con Manfredi, a cambiare filosofia.
Sì, sì.
Diamo tempo, no? Non la vedi così.
Bisogna dare tempo, e poi ci sono 3 giocatori che sono fondamentali nell'ossatura di Thiago Motta che ancora non si sono ambientati. Cioè Vlahovic non si sta ritrovando nel sistema di gioco, Miner non può giocare centravanti, si è già visto, quindi sta giocando al 20%, e Douglas Lewis è in questo momento il grande oggetto misterioso. Ma se questi 3 entrano nello scacchiere come devono entrare, insomma, si sente un'altra musica.
E cosa pensi invece di questa storia che forse Fagioli ha messo sul mercato?
Ma mi dispiacerebbe per la Juve, nel senso che
Fagioli è un bel giocatore, no?
È molto forte. Senti che brutta portante che abbiamo adesso. Che sto
no, adesso sì, questo amplificatore cuffie. Va bene, dai, ci ascoltiamo un pochino di Billy Coban Stratus, che è questo groove bellissimo di basso che è evidentemente stato aspirato, insomma, canzoni note. Ci ascoltiamo così come prosegue, e poi Piero Capponi si prosegue.